Andiamo in Ucraina, una notizia dal Fatto Quotidiano. Vertice UE. Kallas dice: si usi il fondo europeo per la pace per acquistare le armi americane. Discusso l'invio di addestratori in Ucraina.
A questa qui perché non se ne torna in Estonia a cucinare bacon and egg?
Va bene.
Questa qui l'hanno nominata vicepresidente della Commissione europea. Ma insomma, se, vabbè, comunque, insomma, la Callas dice di usare il Fondo europeo per la pace. L'Europa ha messo da parte dei soldi, esattamente 6 miliardi, punto 6 di euro, una montagna di soldi, per la pace. Per la pace. E lei le vuole usare per la guerra adesso,
Ah, usarla per la guerra.
per finanziare l'Ucraina contro i cattivi russi. Urca. Ma magari la Russia diventerà anche cattiva quando viene l'Anticristo, vedremo. La Bibbia ci parla di quello, ma nel momento loro hanno svegliato, già si stanno pentendo, eh? Hanno svegliato non il cane, ma l'orso che dormiva. Un grande politico molto tempo fa ha detto, dice, è difficile provocare la Russia a fare una guerra. Però il problema, ha detto questo politico, ha detto, il problema è che quando la Russia comincia a fare una guerra è poi difficilissimo fermarla. Ed esattamente era profetico quello che succede. Insomma, vogliono usare 6 miliardi, punto 6 di euro per la pace a scopi di guerra, per bruciarli missili contro missili, che la Russia ce n'ha molto di più. E adesso c'è la Cina che la spalleggia, c'è la Corea che la spalleggia. Insomma, l'Europa si toglie la maschera. Quindi, ecco cosa succede quando un sistema politico dittatoriale, quello di Bruxelles, fingendo di essere democratico, giunge al potere. Si sa chi può l'Europa, che ha spalleggiato il colpo di Stato a Kiev e poi annullato ben due trattati di pace con la Russia già firmati, ora usa enormi fondi messi da parte da dolorose tasse da parte di tartassati, suppostamente preparati per la pace, per continuare la guerra. Ora la scommessa è che la Russia, la scommessa da parte di Bruxelles, loro gamble, scommettono che la Russia non risponderà alla provocazione con le atomiche. Nonostante la Russia lo ha già minacciato più volte. Io sono sicurissimo che prima o poi le guerre atomiche arriveranno, perché la Russia si è scocciata doppio. Perché loro se ne approfittano, contano sulla bontà russa che le atomiche non le usa. Se non sarà adesso, sarà fra poco, appena arriva l'Anticristo, ma le atomiche la Russia le userà. Fratelli che siete stazionati nei paesi che faranno guerra alla Russia, cioè l'Italia, la Francia, la Germania, caro mio, fatevi bene i calcoli. Cioè non è una saggia politica tirare troppo la corda come fece il Giappone riguardo le atomiche americane su Hiroshima e Nagasaki. Guarda, l'enciclopedia di Google, l'enciclopedia politica qua. Leggi Angelina, cos'è che dice? Ho messo qui un paio di citazioni dall'enciclopedia.
Dice: il Giappone era consapevole del fatto che gli Stati Uniti stavano lavorando a un'arma con un potenziale distruttivo enorme, una bomba atomica, ma non aveva informazioni precise sulle sue caratteristiche, le dimensioni o le capacità di utilizzo.
Cioè, il Giappone non sapeva che l'America stava costruendo un'atomica, però sapeva che stavano lavorando su una specie di bomba atomica, quindi le notizie sono un po' contrapposte. E nel 45?
Nel 1945 il Giappone fu in grado di intercettare e decifrare le comunicazioni americane che rivelavano che il progetto Manhattan era in corso e che la bomba atomica sarebbe stata pronta per l'uso nella tarda estate.
Quindi il Giappone cosa fece? Niente. Andò avanti sperando nella loro religione Buddha che che eccetera eccetera, che l'America dopo tutto sono democratici, sono esseri umani, ma non ne sarei tanto sicuro. Chiedi agli abitanti civili di Hiroshima e Nagasaki, te lo diranno. Comunque, questi qua della cupola europea sono gente che, come questa signorina, signora Callas, è gente che non ha mai combattuto in nessuna guerra, né programma di combattere in nessuna guerra di persona. È come Zelensky, mica lui va a combattere, lui manda. Per loro si tratta solo di fare le facce toste e di respingere la pace e di vincere l'odiato Putin. Cioè, la guerra che loro combattono, con i loro sorrisini, la combattono così, sorridendo, con la cravatta, i tacchi a spillo, le strette di mano davanti alle telecamere, oppure seduti a brindare in grandi hotel di lusso. Non conoscono la morte nel freddo, nel fango, nelle trincee. Potrebbero fare la pace, ma la rifiutano. Scommettono in una guerra che hanno già perso. Non ci mettiamo a giudicare chi ha torto e chi ha ragione, che chiunque fa la guerra è sempre torto. A parte la propaganda, la guerra di Zelensky è persa. A meno che non ascolti la propaganda, quella della sera, la stampa, i giornali italiani, europei. Allora lì la Russia ha perso. No, no, non è così la storia. La Russia sta vincendo. E velocemente. Adesso sta addirittura attaccando Odessa. Se la Russia conquista Odessa, l'Ucraina è finita. Odessa è l'ultimo sbocco al mare che gli rimane l'Ucraina. La Russia sta attaccando Odessa. Se prende Odessa, praticamente l'Ucraina è ciao ciao. Questi qui non hanno ancora capito che Putin, la Russia, non accetterà mai, mai, mai di perdere questa guerra, perché vuol dire avere i missili atomici occidentali sul confine ucraino. Un confine lungo. Questa continuare la guerra significa continuare con i cadaveri. Ho fatto la conto, ho contato i cadaveri l'altro giorno.
Come hai contato i cadaveri?
Nelle notizie, ho controllato, scandagliato nelle notizie, e ho contato che nell'ultimo scambio di cadaveri i russi hanno ridato all'Ucraina 1000 cadaveri l'Ucraina ha dato alla Russia 80 cadaveri, 70-80 cadaveri russi. Quindi il rapporto è quasi di... per ogni cadavere, ogni morto russo, ci sono 15-20 morti ucraini. Questo è il rapporto nella conta dei morti. Ma i politici non sanno neanche contare i morti. Vanno avanti con le loro ideologie politiche. Io credo che il motivo principale che l'Occidente non vuole la pace tra Ucraina e Russia sia motivo di orgoglio, superbia, ferita. All'inizio volevano solo dare quattro schiaffi, infatti, a Putin e la Russia, che suppostamente era militarmente un disastro. E lo era. E all'inizio fu proprio così. Poi cosa fa Putin? Licenzia alcuni generali, le cose cambiano e la Russia comincia a diventare inarrestabile, come lo è attualmente. A chiacchiere i bruxelliani fanno finta di volere inviare soldati in Ucraina e in Russia. Non sembra che hanno imparato molto dalle 100.000 gavette di ghiaccio, signora Meloni, si ricorda? Né dalla sconfitta di Napoleone, né quelle di Hitler, non ho imparato niente questi qua. Ma poi vedono che la reazione dell'opinione pubblica, cioè quelli che nelle trincee ci dovranno andare, e subito si rimangiano la parola e cambiano politica. Come finirà la guerra tra Russia e Ucraina a Bruxelles? Io credo che le profezie sono chiare. La Russia è l'undicesimo. Nella Bibbia la Russia è rappresentata dall'undicesimo corno di Daniele 7 che vincerà l'Europa e distruggerà tre nazioni europee. Me lo dai Daniele 7:7 gentilmente, dovresti averlo nella lista lì.
Ed ecco una quarta bestia spaventosa.
Che qual è questa quarta bestia? Il vecchio impero romano.
Che aveva 10 corna.
10 corna che sono 10 delle presenti nazioni europee. Ok, andiamo verso 8.
Quando ecco spuntare in mezzo a quelle...
Quali? A mezzo alle 10 corna?
un altro piccolo corno davanti al quale tre delle prime corna furono divelte.
Tre nazioni, io credo che l'Italia sarà la prima, per via del Papa, il Vaticano, che l'Anticristo deve distruggere.
Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo.
Ok, attenzione. Questo corno, che è una nazione, ha gli occhi di... Se questa è la persona dell'Anticristo che verrà, cioè Gog, che rappresenterà Magog, cioè gli occhi di un uomo.
E una bocca che pronunziava parole arroganti.
Ecco, Daniele 7:24.
Le dieci corna sono dieci re.
Ok, capito, dieci corna sono dieci re, dieci nazioni che...
Che sorgeranno da questo regno.
Questo regno che era Roma, ed è Roma.
E dopo quelli sorgerà un altro re.
Chi è l'Anticristo?
Che sarà diverso dai precedenti.
Diverso dalle altre dieci corna nazioni.
E abbatterà tre re.
Capito? Questo in base alle profezie. La Russia, anche chiamata Magog, vincerà tutto e tutti, ma poi tutti che seguiranno l'Anticristo saranno distrutti da chi, Angela? Armageddon, da Gesù
da
in
Gesù.
Persona, Apocalisse 19:11-21. Giusto?
Amen.
Ok.
Amen. Da Gesù, sì.
Gloria a Dio. Perché non leggiamo? Impariamo dalla storia passata. C'è stato un politico che ha detto il problema con il mondo è che il mondo non impara dalla propria storia.
Sì.
Leggiamo la storia, Geremia 27, qui siamo sesto secolo avanti Cristo. Impariamo dalla loro storia e da quando Israele che... era diventata Laodicea, era diventata addormentata, adoratrice di idoli, un po' come oggi la Chiesa che adora il materialismo. Cosa diceva Geremia al capitolo 27, 12 a 17? Io parlai dunque
a Sedechia, re di Giuda, secondo tutte queste parole, e dissi: piegate il collo sotto il giogo del re di Babilonia, sottomettetevi a lui e al suo popolo e vivrete.
Che il re di Babilonia in questo caso è Magog, ma loro non si sottometteranno, faranno la guerra e perderanno. 13.
Perché dovreste morire, tu e il tuo popolo, di spada, di fame, di peste, come il Signore ha detto della nazione che non si lascerà sottomettere al re di Babilonia? Non date ascolto alle parole dei profeti che vi dicono: non sarete sottomessi al re di Babilonia.
I falsi profeti che adesso hanno infestato anche le chiese cristiane.
Perché vi profetizzano menzogna.
Non credete falsi profeti. Non è difficile scoprire che sono falsi. Studiate la Bibbia.
15. Io infatti non li ho mandati, dice il Signore, ma profetizzano falsamente nel mio nome, perché io vi cacci e voi periate, voi e i profeti che vi profetizzano. Parlai pure ai sacerdoti e a tutto questo popolo e dissi: così parla il Signore, non date ascolto alle parole dei vostri profeti, i quali vi profetizzano dicendo: ecco, gli arredi della casa del Signore saranno tra poco riportati da Babilonia.
Cioè le ricchezze, no? Come dire, l'Europa vorrebbe ritornare alle primiere ricchezze, l'impero britannico, l'impero napoleonico, l'impero... Hitleriano in Germania, non lo chiamano così, ma vogliono il potere. E allora dice: la Russia ci ostacola da prendere potere nel mondo. Oh. La Russia favorisce i BRICS, la Russia fa accordi con la Cina, la Russia fa accordi con l'India. Guerra alla Russia, questo è quello che c'è dietro. Non fermate tutte le balle che raccontano sui giornali. Quando Hitler faceva le guerre, i giornali tedeschi dicevano: ma è indispensabile, abbiamo bisogno dello spazio vitale, diceva Hitler, e ci serve la Repubblica Cecoslovacchia, ci serve la Polonia, ci serve l'Austria, e voleva prendersi tutto, e la Francia, eccetera. Oggi, con politiche diverse, lingue diverse, trucchi diversi, imbrogli diversi, è la stessa storia, sono gli stessi spiriti del nemico e del maligno. Avanti.
Non date ascolto, perché vi profetizzano menzogna. Non date loro ascolto. Sottomettetevi al re di Babilonia e vivrete. Perché questa città dovrebbe essere ridotta in desolazione? Geremia 27, versi da 12 a 17.
Non ascoltate le religioni che vi parlano di politica. A meno che non hanno scritture, io faccio un po' di politica, perché no? Ma io vedo scritture per grazia di Dio.
Amen.
Ma non ascoltate i predicatori che predicano Israele qui, gli islamici là, l'America qui, la Russia là. E le scritture? Guarda, in questo caso la Babilonia alla quale l'Ucraina dovrebbe sottomettersi è la Russia. Allora, abbiamo visto qui in Sud America dove siamo, che il Sud America è da secoli che Sud America si sottopone all'egemonia americana, dal 1800 che si sottopone.
È vero.
L'America ha rubato i territori del Messico e il Messico ha detto che posso farci? Sono troppo forti.
Ma infatti, con questo...
Infatti Romani 13 dice sottomettetevi a chi ha l'autorità, Romani 13:1.
Con questo vediamo qui in Sud America c'è tranquillità. Si sono sottomessi
si
all'America
sono sottomessi.
E qui non ci sono problemi. Sì. Non c'è guerra, non ci sono problemi. Si vive tranquillo.
Sì, qual è la nazione che... L'Ecuador. In Ecuador, sapete cosa fanno? Hanno buttato via la moneta locale che era sempre svalutando e hanno adottato il dollaro.
Sì.
Il dollaro in Ecuador è la moneta nazionale, mi pare anche a Panama. Devo controllare su Panama. Capite? Cioè, sottomettiti. Gesù si è sottomesso a Roma. Sottomesso politicamente, non spiritualmente.
Mm-hmm.
Quando i romani chiedevano ai cristiani di offrire profumi all'imperatore, dicevano, no, questo è troppo. Ci sottomettiamo all'imperatore, gli paghiamo le dame. Il profumo che va da lui a accendersi l'incenso. E li uccidevano per quello. Li torturavano, li mandavano a Colosseo perché non offrivano profumi a Cesare. Sud America si è sottomesso all'egemonia americana e anche l'Europa si è sottomessa all'America. Sono ormai 80 anni, è dal 45 che l'Europa è sottomessa all'America. E anche il signor Zelensky a Bruxelles dovrebbe capire, e i bruxelliani dovrebbero capire che non possono insistere di far entrare l'Ucraina nella NATO e portare missili atomici occidentali sotto il naso della Russia. Dovrebbero capirlo se avessero un po' di sale dell'Himalaya nella zucca. Quando la Russia nel 1962 portò i suoi missili a Cuba, l'America bloccò l'isola, minacciarono una guerra atomica e Kennedy, Kennedy. E se i sovietici ebbero abbastanza buon senso di ritirarsi, ora dovrebbe essere l'Occidente ad avere lo stesso buon senso di non insistere a portare missili atomici NATO in Ucraina. Sai l'Ucraina quanto che confine c'ha con la Russia?
No.
2300 chilometri di confine, più lungo dell'Italia.
È lungo, sì.
Se leggiamo i giornali, chi ha ragione, chi ha torto? Beh, ogni giornale è un oracolo, loro sanno tutto, sanno chi ha torto e chi ha ragione, perché loro ascoltano lo sponsor, che se è Soros o la banca di qui, la banca di là, e in base agli interessi bancari i giornali scrivono articoli. Personalmente io sono credente e credo che il torto è stato da tutte le parti. Tutti siamo peccatori, siamo privi della gloria di Dio, Romani 3:23. Solo Dio sa esattamente chi più e chi meno. Signore per la pace, ma non alla maniera delle capre, bene? Ma alla maniera di Gesù, Matteo 5, 44 a 48. Ma io vi dico,
amate i vostri nemici e
pregate
per quelli che vi perseguitano, affinché siate figlioli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
48.
Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Matteo 5, da 44 a 48.
E questa cos'è? Utopia?
Quasi sembra.
Sembra utopia, no? Quello che dice Gesù.
Mm.
Ma io dico, è solo questione di pazienza. Nel Signore Dio ci aiuti. Andiamo a Ebrei 6:15.
E così, avendo aspettato con pazienza, Abramo ottenne la promessa. Ebrei 6:15.
E allora tutti, come Abramo, fratelli, armiamoci di pazienza e otterremo la promessa. Apocalisse 6:11.
E a ciascun d'essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo. Apocalisse 6:11.
Il Signore ci sta dicendo, fratelli, so che riceviamo lettere, fratelli ci scrivono, sono impazienti, dei fratelli che scrivono, quanto ancora?
Sì.
Quanto ancora, Signore, devo soffrire? Quanto ancora? Io sono per la pace, ma accendo la televisione sono tutti per la guerra. Quanto ancora, oh Signore? E il Signore vi dà una veste bianca, spirituale, fratellini. E vi dice che vi riposiate ancora un po' di tempo. Ma per riposarsi qui siamo nell'inferno. Questo è niente. Questo è tutto l'inferno che avrete e queste capre tutto il paradiso che avranno. Romani 4:20-22, chiudiamo.
Ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede dando gloria a Dio.
Sta parlando di Abramo.
Ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso, egli era anche potente da effettuarlo, onde è che ciò gli fu messo in conto di giustizia.
Alleluia.
Romani 4:20-22.
Gloria a Dio, Angelina, gloria a Dio, gloria a Dio. Fratelli, voi che siete fedeli, spero di esserci anch'io, ricevete la veste bianca. Il Signore vi dà una veste bianca. E a ciascuno di essi fu data una veste bianca. E fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo. Apocalisse 6:11. Questo è il quinto sigillo, l'avrete capito. Alleluia.